Buonasera. Pensavate che le vacanze fossero lunghe,
invece
le
vacanze.
Alcune molto prima. Sono passate velocemente le vacanze. E quindi bentornate, bentornati a scuola, benvenute, benvenuti a scuola, bentornati, bentornati a chi. A chi è in viaggio sulla via dell'apprendimento permanente da 1, 2, 5, 15, 20, 30 anni, sembra uno scherzo ma è così, e benvenute alle persone che muovono i primi passi sui sentieri di questa esperienza didattica che dal 1 ottobre 1984, quindi questo è il 33esimo viaggio di studio in partenza, opera nell'ambito della scuola pubblica degli adulti. Ora, vedete, quest'anno c'è da fare un discorso particolare, che non era mai successo finora, in 33 anni, in 32, 33 poi il numero mitico, forse lo vedremo con la cabala. Quest'anno però viaggiamo ai margini della scuola pubblica degli adulti, perché dal gennaio scorso, come molti di voi sanno, i centri territoriali permanenti per l'istruzione in età adulta sono stati aboliti e l'ordinanza ministeriale 455 che li aveva istituiti nel 1997, un'ordinanza che noi abbiamo contribuito a scrivere con questa esperienza, io stesso. Lo sapete, ero tra i 40 membri della Consulta Nazionale sull'Educazione degli Adulti che a Tivoli, nel novembre del 1996, hanno scritto l'ordinanza 455. Ebbene, questo documento è uno strumento molto avanzato, ma è debole perché un'ordinanza non è una legge, e noi in questo paese non abbiamo una legge sull'educazione degli adulti, uno tra i pochi paesi del mondo che non l'hanno. È stato snaturato questo documento nei suoi principi dalla legge 133, Gelmini-Tremonti, che ha cancellato, rimuovendo la parola alfabetizzazione, la possibilità di costruire un sistema pubblico di educazione permanente in questo paese, dove l'analfabetismo, parola tabù, cioè per analfabetismo si intende oggi la scarsa capacità di utilizzare le azioni dell'apprendimento, in primo luogo per leggere, scrivere e far di conto, è un fenomeno in evoluzione. Cioè, in Italia, lo sapete, ma ve lo ripeto, perché secondo la ricerca Eurostat, effettuata per conto del Parlamento europeo in tutti i paesi dell'Unione nel 2009, l'analfabetismo a 3 gradi di livello riguarda l'81% della popolazione attiva, cioè nella fascia dai 18 ai 65 anni. Quindi siamo agli ultimi posti in Europa, ma guardate, non è che le altre nazioni della comunità stiano meglio. Cioè, l'analfabetismo è un fenomeno in aumento e i danni provocati dalla cosiddetta povertà educativa, perché questa è la dicitura corrispondente al termine analfabetismo, considerato erroneamente come arcaico. D'altra parte io non so i vostri computer, ma se scrivete la parola alfabetizzazione, il computer ve lo segna rosso. Se scrivete alfabetizzatore ve lo segna errore. Sto pensando, meno male che non c'è Don Lorenzo Milani, questa se l'è scansata. Ebbene, i danni della cosiddetta povertà educativa sono evidenti a livello planetario. Quindi il nostro percorso didattico di alfabetizzazione funzionale e culturale, secondo le nuove norme, è diventato estraneo. Cioè è tornato ad essere fuori legge, illegale, e a suo tempo, vent'anni fa, esattamente vent'anni fa, abbiamo nel 1996, nell'autunno del 1996, cioè abbiamo scritto questo libretto intitolato appunto Un'esperienza scolastica illegale, e sul quale in calce c'è il nome di più di una e di uno di voi. E il quadernetto in questione, questo quadernetto sotto forma di lettera, descrive questa esperienza che allora durava già da 12 anni e che sperimentava tutti gli elementi che l'anno dopo sono entrati nel testo dell'ordinanza ministeriale 455. Oggi siamo tornati indietro di un ventennio e uno come me che si occupa di educazione degli adulti dal 1969, cioè dall'università, si dovrebbe scoraggiare, no? Non so se questa è la sconfitta definitiva, ma per quanto riguarda la costruzione di un sistema di educazione permanente in questo paese, ma uso il condizionale perché poi adesso vedo voi, il popolo della scuola, e mi rendo conto che il cammino è stato comunque fruttuoso e che comunque sì, siamo a scuola. E per essere ancora a servizio della scuola pubblica, è stato quindi necessario costituire il 23 marzo scorso un'associazione, no? E quindi nel repertorio che avete ricevuto, questo fascicolo che tutti conoscete, c'è, vedete, una nuova dicitura, cioè non c'è più scritto centri territoriali permanenti per l'istruzione in età adulta, ma c'è scritto associazione articolo 34, la scuola è aperta a tutti, è l'articolo 34 della Costituzione, non lo dico perché magari lo confondiamo con l'articolo 34 del codice delle giovani marmotte che dice di lavarsi i denti prima di andare a dormire, e allora, ma voi siete al corrente di questo, e chi... quindi non ha ancora riempito la domanda di iscrizione all'associazione, intende farlo, può compilarla sapendo che la domanda di iscrizione all'associazione corrisponde alla domanda di iscrizione che si faceva prima a questo percorso didattico, perché l'obiettivo dell'associazione è lo stesso della scuola. Cioè quello di operare per promuovere una necessaria e urgente campagna di alfabetizzazione funzionale e culturale. Perché scrivevamo qui, abbiamo scritto qui su questo libretto, senza alfabeto non c'è democrazia, poi è uno slogan che è stato ripreso più volte a livello nazionale, l'ha usato Tullio De Mauro per un suo libro, ma non si è aperto un dibattito neanche in quel caso. Senza alfabeto non c'è umanesimo, non c'è civiltà, non c'è democrazia, è necessaria un'adeguata campagna nazionale di alfabetizzazione e di formazione culturale. Ecco questo, dicevamo nel 96 e scrivevamo nel 96 e due giornali sono intervenuti su questo tema. Interessante quello che scrivevamo all'articolo 31, perché abbiamo scritto nel campo dell'educazione degli adulti il rapporto scuola-territorio è di importanza fondamentale. Nell'ambito dell'educazione per adulti le esperienze migliori sono in genere quelle dove questo rapporto tra curriculum scolastico e opportunità offerte dall'ente locale è più consolidato. A volte l'iniziativa dell'ente locale, ma spesso l'elemento determinante è l'iniziativa degli insegnanti. Elemento nodale, insomma, è la collaborazione interistituzionale, ma è fondamentale che qualcuno assuma l'iniziativa. Noi siamo qui ad assumere l'iniziativa. E il progetto dei percorsi si basa questo percorso, su questo presupposto, collaborazione interistituzionale animata dall'iniziativa degli insegnanti e dalle cittadine e dei cittadini che frequentano la scuola. E queste sono sempre valide queste parole, naturalmente, e di dicevamo, senza alfabeto non c'è democrazia, perché non c'è cultura senza alfabetizzazione. E a questo proposito dobbiamo riflettere, dobbiamo cominciare a riflettere, dobbiamo riflettere brevemente in quanto voi conoscete la realtà delle cose per quanto riguarda l'educazione degli adulti. Dobbiamo riflettere sul fatto che la parola cultura, che nel titolo di questo percorso affianca il termine alfabetizzazione, deriva dal verbo coltivare, come voi sapete. Per cui il significato di questa parola è legato all'acquisizione delle competenze utili ad imparare. La cultura è l'attività che rende proficuo l'esercizio dell'apprendimento. Cioè, di conseguenza, quando si parla di attività culturali, di beni culturali, si parla di cultura in senso lato, perché leggere un libro, visitare un museo, vedere una mostra, andare a teatro, osservare i monumenti di una città, osservare il cielo e via dicendo, di per sé non è cultura. E tutte queste cose hanno un loro valore di per sé, ma è cultura il saper utilizzare in modo efficiente le azioni dell'apprendimento per rendere efficaci queste attività, tanto da tradurle in un investimento in intelligenza. Perché avere cultura, come affermano le intellettuali e gli intellettuali del movimento della scolastica medievale che abbiamo incontrato in questi ultimi 3 anni, no? Molti di voi se li ricordano questi personaggi. Avere cultura significa sapersi porre di fronte ai propri limiti senza perdere mai la volontà di imparare. Ed è questo il motivo per cui siamo qui, a scuola. Alla fine del mese di maggio scorso, abbiamo incontrato, come molti di voi ricordano, Nicola Pusano, forse ve lo ricordate, autore di uno dei trattati più importanti della storia del pensiero, intitolato La dotta ignoranza, eccolo qua, un testo, come sapete, non facile da leggere, ma noi lo abbiamo esaminato nelle sue linee generali nella primavera scorsa. E Nicola Pusano si domanda, utilizzando questo paradosso, perché è un paradosso, no? Parlare dell'ignoranza in quanto dotta, no? Dire che l'ignoranza è dotta significa esprimere una contraddizione, in greco un'aporia. Una contraddizione in greco, un'aporia, vuol dire un paradosso che ci fa riflettere, che nasconde un meccanismo per cui che dobbiamo capire, no? Che dobbiamo svelare. Ebbene, Nicola Pusano si domanda che cosa sia la cultura, cioè che cosa ci faccia diventare persone sagge e sapienti. E la sua risposta, che deriva dal senso della misura, è emblematica. Scrive Nicola Pusano: la cultura è un viaggio senza fine alla scoperta della propria ignoranza. Perché l'ignoranza, aggiunge, ha in sé qualcosa di dotto nel momento in cui indirizza la persona verso lo studio. Cioè, quando noi, invece di essere supponenti e di dire so già tutto, no, diciamo no, io tante cose non le so, non conosco delle parole chiare, non capisco delle idee, non mi cimento. L'ignoranza in sé è qualcosa di dotto, quindi nel momento in cui indirizza la persona verso lo studio. E quindi la dotta ignoranza è la forma più idonea per garantire la conoscenza, perché, scrive Nicola Pusano, costituisce il presupposto su cui si basa la nostra possibilità di imparare. La nostra possibilità di imparare si basa sulla presa di coscienza della nostra ignoranza, di sapere di non sapere, come scrive Platone a nome di Socrate. La dotta ignoranza, quindi l'ignoranza consapevole, è la nozione socratica per cui la persona si predispone all'apprendimento. per imparare come si apprendono le cose, perché come ben sapete, piuttosto che avere una testa ben piena, e oggi purtroppo una testa l'abbiamo ben piena, perché gli slogan, la comunicazione, per cui abbiamo tutti una testa ben piena, piuttosto che avere una testa ben piena, è bene avere, come ci ricorda Monsieur de Montaigne, Michel de Montaigne nei suoi saggi, di avere una testa ben fatta. E quindi il termine ignoranza va inteso, scrive Nicola Cusano, non come un deprezzamento del conoscere, ma come una garanzia per apprendere. E poi aggiunge che sta nell'umiltà di riconoscere la propria ignoranza, poi il tema, lo sapete, lo porta verso la teologia, e giustamente Nicola Cusano è un cardinale. E quindi... voi che da anni arate, seminate nel campo dell'educazione permanente, conoscete queste affermazioni, quindi non voglio indugiare in proposito. Voi siete consapevoli di dover esercitare il vostro diritto dovere di cittadinanza attiva, che in questo caso consiste nell'applicare l'articolo 34 della Costituzione. E per questo siamo sul punto di intraprendere un nuovo viaggio di studio. E studiare significa imparare ad investire in intelligenza durante tutto l'arco della vita, per curare l'apprendimento delle virtù, perché, vedete, non si studia, scrive Seneca, ricordate Seneca, l'abbiamo incontrato, nelle Lettere a Lucilio, un'opera che più volte abbiamo, in pieno inverno rincontreremo Seneca, così ci scalda un po', non si studia solo per sapere tante cose, scrive Seneca, ma per comprendere che cos'è il bene. Questo è. Scrive bene con la B maiuscola. E lo studio, in tutte le sue forme, è, come ben sappiamo, un'attività a volte vietata, a volte negata, dalla quale spesso la persona viene distolta per essere indirizzata verso forme di addestramento. Guardate, oggi, soprattutto in campo tecnologico, la tecnologia, le industrie tecnologiche, alle industrie tecnologiche non importa che noi impariamo, ma che ci addestriamo a schiacciare bene quei pulsanti degli strumenti che mettono sul mercato. Quindi ecco l'addestramento, quando l'addestramento non diventa, e come voi sapete, qualche cosa di più drammatico ancora, no? Quando si insegna ai bambini a sparare, ad usare le armi, ad uccidere, a fare la guerra, ecco, domina il senso dell'addestramento sul pianeta. Quindi lo studio è un'attività poco diffusa della popolazione mondiale. E l'Italia e l'Europa in questo non si distinguono. Poco studio si traduce in poca cura, e voi sapete che studium e cura sono sinonimi in latino, e poca cura corrisponde a poca adesione ai valori dell'umanesimo. I valori dell'umanesimo. Lo scorso anno abbiamo viaggiato sul territorio dell'umanesimo e abbiamo catalogato alcuni valori fondamentali: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia. Beh, è servito il percorso dello scorso anno, l'ho imparato a memoria, quindi è una verifica. Questi sono i valori fondamentali dell'umanesimo. E allora è compito della politica a livello mondiale, europeo, nazionale, soprattutto locale, promuovere viaggi di studio, percorsi di alfabetizzazione. Per questo noi siamo in partenza. E sapete che qualsiasi viaggio, reale o metaforico che sia, ha inizio con la partenza. La partenza per un viaggio corrisponde sempre ad un rito, e quindi dobbiamo celebrare il tradizionale rituale della partenza. Dopo 33 anni io ho cercato di ridimensionarlo, ma non c'è niente da fare, anche perché come si fa a vivere senza riti? I riti sono fondamentali, no? Da quando ci alziamo al mattino in avanti ritualizziamo i nostri geni, ed è questo un bene. I riti, come ci insegna Antoine de Saint-Exupéry nel Piccolo Principe, i riti sono fondamentali, no? E quindi anche il rituale della partenza è un rituale fondamentale. E I rituali sono ripetitivi, a volte finiscono per essere noiosi, sì, ma sono insostituibili. Il rituale della partenza è nel nostro caso una presa d'atto che consiste nel conoscere la natura didattica e gli obiettivi formativi del percorso che seguiremo. È sconsigliabile, soprattutto per quanto riguarda un viaggio di studio, cioè funzionale all'esercizio della lettura e della scrittura, e non sapere dove si va, no? C'è poco da fare. Bisogna essere coscienti di questo, no? E partire senza sapere dove andare, non conviene partire senza sapere dove andare, anche se abbiamo apprezzato On the Road di Kerouac sulla strada, ma anche lì c'è un obiettivo, che è un obiettivo che sta dentro piuttosto che fuori, ma la conoscenza della natura didattica e degli obiettivi formativi di un percorso scolastico non riguarda tanto i contenuti, cioè le cose da sapere, anche se i contenuti hanno la loro importanza, come vedremo, ma si riferisce soprattutto alla forma, perché dobbiamo essere consapevoli, come abbiamo ribadito poco fa, di come si configura quello straordinario esercizio che è l'apprendimento. Cioè noi dobbiamo imparare a conoscere il modo in cui impariamo, questo è il compito della scuola. Il compito primario della scuola è quello di occuparsi di cultura, da cui deriva appunto il termine cultura, e la scuola si frequenta ad ogni età per imparare ad imparare, perché la persona, come dice l'incipit della metafisica di Aristotele, è attratta permanentemente dal desiderio di conoscere, e per conoscere bisogna imparare ad imparare, perché sennò si perdono molte cose. Ora, in primo luogo, nel celebrare il rituale della partenza, e la celebrazione è iniziata, dobbiamo dire che il nostro percorso di studio utilizza in particolare i contenuti della storia del pensiero umano, e stiamo per intraprendere, difatti, un viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica agli albori dell'età moderna, e in questo momento siamo di fronte al portone ancora chiuso di una cappella. La cappella più famosa del mondo. Ebbene, utilizziamo i contenuti della storia del pensiero umano per raggiungere però un obiettivo di carattere formativo, cioè per acquisire quegli strumenti che facilitano la nostra capacità di apprendimento. Ed è per questo che ci muoviamo in funzione della didattica della lettura e della scrittura e per il potenziamento dell'esercizio della riflessione personale. E questa prassi dà il titolo al percorso che stiamo per seguire. Noi stiamo per seguire un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura. È un titolo difficile da comunicare. Ci sono voluti 30 anni per impararlo bene a memoria, senza leggerlo, però c'è poco da fare. Bisogna che un titolo sia esplicativo di quello che si fa. E in quanto l'esercizio della lettura e della scrittura e della riflessione personale sono gli strumenti necessari per poter compiere un investimento in intelligenza. Ma che cos'è un investimento in intelligenza? Guardate, un investimento in intelligenza è l'atto in cui prendiamo coscienza di aver imparato. Quando ci rendiamo conto di aver imparato qualche cosa, ecco lì che scatta un meccanismo di soddisfazione. Quello è la consapevolezza dell'investimento in intelligenza. Guardate, in questo momento di crisi dove i vostri capitali, i vostri titoli, immagino che voi sarete, no? I vostri BTP, i fondi di investimento stanno calando, gli unici che continuano a salire sono i debiti, riguardano la scuola dei ragazzi, i debiti formativi, noi abbiamo solo i crediti, gli unici che salgono sono le cedole degli investimenti di intelligenza. E per quale motivo quindi dobbiamo frequentare la scuola? Guardate sul punto 1 del repertorio che avete lì davanti. Quando leggiamo, quindi quando scriviamo, quando riflettiamo, noi ci esercitiamo a potenziare le azioni dell'apprendimento, le azioni cognitive. E questo è il motivo fondamentale per cui dobbiamo leggere, scrivere e riflettere. E quali sono allora le azioni che ci permettono di imparare? Guardate, ormai molti di voi le conoscono a memoria, ma ripassare non nuoce, bensì giova, no? Repetita iuvant, per dirla in latino, cioè le cose ripetute sono di giovamento. E poi il rituale della partenza, come tutti i rituali, è di per sé ripetitivo. Cioè l'apprendimento, quindi l'attività dell'imparare, si sviluppa attraverso 6 azioni privilegiate. Poi ci sono anche delle azioni più andanti, ma noi adesso ci buttiamo subito su quelle privilegiate, che sono conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. Queste sono le principali azioni attraverso le quali si apprende. E guardate, non agiscono in ordinata successione, come in modo funzionale le abbiamo elencate ora. Non è che prima si conosce, poi si capisce, poi si... No. Cioè, operano attraverso una serie di rapporti simultanei, condizionati da vari fattori. Cioè, alle dipendenze di queste 6 azioni cognitive principali ci sono, per corroborarne il funzionamento, altre 40 azioni conseguenti. E quando qualcuna di queste azioni sussidiarie capiterà a tiro, la citeremo e ne spiegheremo la funzione. Adesso non le elenchiamo. Ebbene, le azioni cognitive principali e sussidiarie contribuiscono a fare di ciascuna e di ciascuno di noi una persona intelligente. Guardate, non siamo intelligenti quando sappiamo molte cose. Siamo intelligenti quando sappiamo utilizzare bene le azioni dell'apprendimento. Di conseguenza, ogni itinerario settimanale, ogni lezione, deve corrispondere ad un ragionamento progressivo mediante il quale ci si possa esercitare con la maggior consapevolezza possibile ad attivare le azioni cognitive, quelle principali, a conoscere, a capire, ad applicare, ad analizzare, sintetizzare, a valutare. Quando si entra nel sistema, nell'officina dell'apprendimento permanente, piuttosto che farsi interrogare, ci si deve interrogare, bisogna domandarsi. Per investire in intelligenza, che cosa devo conoscere? Che cosa devo capire? Come mi devo applicare? E che cosa significa analizzare, sintetizzare, valutare? Guardate, secondo la dinamica del nostro percorso, per investire in intelligenza è necessario conoscere le parole chiave della storia del pensiero umano. E nel corso del viaggio che faremo, costruiremo strada facendo, una parola, due parole per volta, per itinerario, un catalogo di parole chiave utili per l'esercizio della conoscenza. Poi, per investire in intelligenza è necessario capire le idee cardine della storia del pensiero umano e nel corso del viaggio che faremo incontreremo, strada facendo, una serie di idee significative utili per l'esercizio della comprensione. Per investire in intelligenza è necessario applicarsi costantemente nell'esercizio della lettura, 4 pagine al giorno, per 10 minuti al giorno. Sapete che seguiamo il consiglio che ci ha dato Rita Levi Montalcini, che ha studiato a lungo il cervello, ha avuto il premio Nobel anche per questo, la quale scrive che per tenere in attività i neuroni è bene fare un esercizio di investimento in intelligenza così fatto, 4 pagine al giorno di buona letteratura. Lei per buona letteratura intendeva i romanzi dell'Ottocento e i grandi romanzi dell'Ottocento e del Novecento, perché secondo lei quel tipo di scrittura era più congeniale a tenere in funzione i neuroni. E 4 righe al giorno di scrittura autobiografica. Ecco, questo è un esercizio utile, da prendere l'abitudine a fare questo è utile. E Quindi si legge e si scrive per dare fluidità al processo di apprendimento. Per investire in intelligenza è necessario analizzare. Ah, scusate, è inutile che vi dica che se leggiamo 4 pagine al giorno, che poi possono diventare 8, no? 10 minuti al mattino, 10 minuti al pomeriggio, magari anche di più, 10 minuti la sera, 10 minuti quando si è seduti in bagno, questo è tipico, no? Quindi vedete che si moltiplicano le 4 pagine, ma anche solo 4 pagine al giorno, alla fine dell'anno sono 1500 pagine. Quello che fanno di una persona un lettore, una lettrice forte. Per investire in intelligenza è necessario analizzare, cioè cosa vuol dire analizzare in un percorso di didattica della lettura e della scrittura? Vuol dire catalogare, mettere in ordine i pensieri che si formano nella nostra mente quando entriamo in contatto soprattutto con le parole chiave, con le idee cardine contenute nei paesaggi intellettuali che incontreremo strada facendo. Il nostro cervello produce pensieri in continuazione. Noi dobbiamo imparare a fare l'analisi di questi pensieri, a metterli in ordine. Per investire in intelligenza è necessario sintetizzare, cioè scrivere uno dei pensieri, il pensiero che ci piace di più, no? Tra i pensieri che si sono formati nella nostra mente facendo l'analisi, quello che ci sembra più significativo, è bene scriverlo, 4 righe scritte, per raccontare, per descrivere, per informare, per esprimere, per interpretare, per argomentare. Guardate, questi sono i motivi per cui si scrive, non sono molti. Ebbene, 4 righe scritte rappresentano l'oggetto, perché le parole scritte sono cose, in cui si concretizza la nostra attività intellettuale. Per investire in intelligenza è necessario valutare, e valutare significa essere consapevoli di sovraintendere all'iter del nostro percorso di apprendimento. Ciascuno e ciascuno di noi, quindi itinerario dopo itinerario, deve domandarsi per valutare quante parole chiave ho conosciuto, quante idee significative ho capito, quanti pensieri ha catalogato la mia mente, quale testo ho scritto, quale pensiero ho scritto. Ebbene, i 6 punti che abbiamo elencato e descritto costituiscono le fasi fondamentali di quello che si chiama il metodo della fabulazione didattica. C'è un procedimento che abbiamo sperimentato in questi anni e che, come sappiamo, ha le sue radici lontano nel tempo. Guardate, questo metodo non è che ce ne siamo inventato noi. Questo metodo lo troviamo formulato nello statuto della Facoltà delle Arti di Parigi, scritto nel 1247. C'era anche un certo Tommaso d'Aquino, ve lo ricordate? Personaggio con il quale abbiamo camminato, poi ci ha insegnato ad apprezzare i libri e le foreste. Ora, guardate lì sul punto 1, in quale ordine di importanza, secondo le vostre esigenze, elenchereste questi obiettivi? Conoscere le parole chiave, capire le idee significative, applicarsi nella lettura, analizzare i propri pensieri, sintetizzare pensiero con un testo scritto, valutare il proprio apprendimento. Guardate, scegliete, sono tutte importanti queste azioni, certamente, però è importante anche fare un esercizio di scelta, perché scegliere su un catalogo di possibilità è un altro investimento di intelligenza che ha una potenza straordinaria per la nostra mente. Quindi non rinunciate intanto a scrivere il vostro parere, ma anche a fare questo esercizio. Quale scegliereste per prima di queste? Quale mettereste per prima? Come le mettereste in ordine? È un esercizio difficile? Sì, difficile, perché non siamo qui a fare cose facili, perché a forza di fare cose facili... difficile... che mette insieme due elementi, la razionalità e l'irrazionalità, perché si sceglie ragionando, poi però quando si fa la scelta definitiva è sempre un piccolo salto nell'irrazionale, no? Perché si eliminano altre cose o si mettono in secondo piano. Quindi è un esercizio utile. La celebrazione del rituale della partenza da qualche anno comporta anche la lettura di un testo nella sua interezza. Siamo da un po' di anni che leggiamo in partenza un romanzo intero. Un testo che possa farci prendere il passo tutte e tutti quanti insieme. Il testo che stiamo per leggere ha un'attinenza filologica con il punto da cui stiamo per partire, naturalmente. È un romanzo breve, anzi brevissimo, visto che è formato da sole tre pagine. Ora voi direte, ma come si fa a considerare un testo di tre pagine un vero e proprio romanzo? Ebbene, ce lo spiega un movimento culturale molto importante, quello dei formalisti russi, ma lo incontreremo strada facendo. In futuro incontreremo anche i formalisti russi che studiano l'officina del racconto, no? La struttura, ecco, del racconto. Come si fa a considerare un testo di tre pagine un vero e proprio romanzo? Guardate, su questo tema che emerge nell'ambito del rituale della partenza che stiamo celebrando, è necessario imbastire una riflessione scandita dalle azioni dell'apprendimento. Guardate sul punto 2 del repertorio. Secondo le studiose e gli studiosi di filologia, che ci invitano a conoscere, a capire, ad applicarci, un testo brevissimo, di poche pagine, può essere considerato un vero e proprio romanzo se chi lo ha scritto, l'autrice o l'autore, è stato capace, utilizzando l'azione del sintetizzare, ad inserire nel testo una serie di citazioni, di riferimenti, di allusioni, di richiami, di tracce, di indizi che possano far scaturire nel nostro pensiero, attraverso l'azione dell'analizzare, delle rappresentazioni concettuali delle idee che fanno dilatare il testo nella nostra mente. Per cui sulla pagina il contenuto risulta essere breve o brevissimo, ma nella mente si amplifica. E questo ampliamento che si configura in un paesaggio intellettuale lo possiamo valutare se siamo capaci di conoscere, di capire, di applicarci, di analizzare e di sintetizzare. Naturalmente, per scrivere un romanzo brevissimo, secondo i canoni che abbiamo esposto, cioè secondo la dinamica delle azioni dell'apprendimento, ci vuole una scrittrice o uno scrittore competente. Ora, e competenza è la prima parola chiave che incontriamo, perché non possiamo non incontrare questa parola in un percorso di alfabetizzazione. È la parola competenza. E quale di queste parole, esperienza, passione, abilità, convenienza, o quale altra, mettereste per prima accanto alla parola competenza? Fate la vostra scelta, sapendo che scegliere presuppone sempre un utile investimento in intelligenza che mette in moto le azioni dell'apprendimento. Basta una parola da mettere accanto alla parola competenza. Scrivetela. Si diventa competenti con l'esperienza, con la passione, con l'abilità, con la convenienza, perché avere competenza, no? Procura delle convenienze. O quale altra parola? Fatelo questo esercizio, poi scrivete questa parola, e qui c'è, poi se la portate qui, guardate, qui c'è questo strumento che da molti anni, da più di 33 anni, questo sofisticatissimo strumento che è vuoto, ma dentro, l'anno scorso ci sono entrati circa 500 testi che avete scritto, no? E poi io lo porto in giro nei vari gruppi, quindi le persone si leggono, dice, sembra un'opera di Burri, diceva Marx che ogni buon rivoluzionario deve avere uno spirito conservatore. Io ho uno spirito libero, quindi non tutto.
non veste?
Io.
Ma Marco era anche un po' ebreo, quindi ora per dedicarsi alla lettura in modo proficuo, e il romanzo brevissimo che stiamo per leggere tratta sarcasticamente questo tema, quello di dedicarsi alla lettura in modo proficuo, bisogna essere persone competenti, altrimenti l'esercizio della lettura rischia addirittura di rivoltarsi contro la lettrice e il lettore se questi non è in grado di investire in intelligenza. Cioè, noi ogni tanto sentiamo uno spot televisivo, no? Arriva puntualmente, pubblicità Progresso, che ci dice: leggete che tanto bello è. No, leggi che tanto. Ma noi abbiamo più volte, no, nel settore dell'educazione degli adulti, mandato alla RAI una nota dicendo: ma perché dite leggete, quando in Italia i lettori, secondo l'osservatorio sulla lettura e la scrittura dell'Università di Trento, diretto da Marino Livorsi, quando l'osservatorio ci dice che soltanto 13 italiani su 100 leggono almeno un libro all'anno, questo è il dato, non i libri che si vendono. Poi nella fascia precedente, dai 18 ai 65 anni, nella fascia 13%, nella fascia precedente, cioè dai 6 anni ai 18 anni, invece ci sono i lettori, 39%. Perché? Ma perché questi vanno a scuola, e a scuola leggono, li fanno leggere, gli insegnanti li fanno leggono, cioè i giovani leggono di più, no? Ora, ma perché non leggono, perché non si legge in Italia? Per quale motivo? Ma perché l'81% della popolazione non sa leggere? E allora dire leggete diventa una provocazione che nessuno coglie, perché i non lettori si mimetizzano, no? Cioè, tendono a mimetizzarsi, no? O essere orgogliosi di non farlo, perché poi, no, abbiamo avuto tutta una campagna in cui si è in qualche modo glorificato l'ignoranza. Ma quindi bisogna essere persone competenti per poter leggere, e guardate, lo scrittore, autore del romanzo brevissimo che stiamo per leggere in partenza, ci ricorda proprio questo fatto, ed è molto famoso, lo abbiamo incontrato più volte in questi anni, si chiama Anton Chekhov. Ma voi direte: ma questo è vissuto? È vissuto, ma il problema c'è sempre. Chi è Anton Chekhov? Tutti l'avete sentito nominare. Chi è lo scrittore che prende parte quindi al rituale della partenza del viaggio di quest'anno? Avrete sicuramente assistito alle sue opere, o a teatro o in televisione, perché in televisione sono state date commedie, tragedie. Merita quindi a grandi linee una presentazione Anton Chekhov. Guardate sul punto 3 del repertorio. Anton Chekhov è nato il 29 gennaio del 1860, un anno importante per la storia italiana, a Taganrog, che è una grande città portuale russa sul Mar d'Azov, nella regione di Rostov. Una città fondata nel 1698 dallo zar Pietro il Grande come prima base della marina russa. Pietro il Grande, che ha fondato anche San Pietroburgo. E noi italiane e italiani, guardate, siamo un po' legati a questa città, perché nel 1962 è stato eretto qui un monumento ad un nostro concittadino che si chiama Giuseppe Garibaldi. E voi direte: ma di Garibaldi in tutti gli angoli c'è un ricordo. Ebbene, sì, perché Garibaldi, guardate, come comandante di un piccolo bastimento di nome Clorinda, perché in gioventù Garibaldi ha fatto il navigante, è sbarcato diverse volte a Taganrog tra il 1831 e il 1833. E qui, in un'osteria del porto, ha conosciuto alcuni immigrati italiani che erano in esilio, appartenenti ad un'organizzazione che si chiama tutt'oggi nei nostri archivi storici, Giovine Italia, no? Fondata, come sapete, da un certo Giuseppe Mazzini, ed è qui che Garibaldi si è votato alla causa dell'unità nazionale. Quindi noi siamo legati in qualche modo a Taganrog. E guardate, l'anno 1860, se vogliamo giocare con le coincidenze, che è l'anno della nascita di Anton Cechov, è anche quello della spedizione dei Mille. Il 5 maggio 1860, 12 ottobre 1860 al Volturno, da Quarto al Volturno. Ora guardate, con la guida della Russia, navigando in rete, fate una visita, ecco, inseriamo un po' di geografia secondo l'unità dei saperi nel nostro percorso di alfabetizzazione, fate una visita alla città di Taganrog, perché ci sono tanti bei monumenti da vedere in questa città. Potete vedere anche quello dedicato a Garibaldi, non è un piccolo monumento, è un monumentino rispetto a quelli della città. E però nel 1962 è stato costruito, anche perché in quegli anni c'era un altro italiano illustre, l'avvocato Gianni Agnelli, il quale andava a fare le sue fabbriche nella loro Unione Sovietica per costruire la Ziguli. Proprio in quegli anni. Anton Cechov è il nipote di un servo della gleba che, facendo dei terribili sacrifici, ha ottenuto la libertà pagando un forte riscatto. Ed è figlio, terzo di sei figli, di un modesto droghiere, un uomo molto religioso e anche piuttosto violento. Ed ha vissuto la giovinezza nel clima e nell'atmosfera della provincia russa tra arretratezze e tentativi di riforma. Nel 1876 la famiglia Cechov, a causa delle difficoltà finanziarie in cui si trova, si trasferisce a Mosca, mentre il giovane Anton rimane a Taganrog per terminare gli studi al ginnasio. Una scuola, scrive, che funziona come una caserma, poco educativa. E lui, che ama scrivere, comincia a comporre racconti ironici per mettere alla berlina i suoi professori. Si comincia sempre di lì, perché sono... in quel caso, sono dei funzionari, sono quasi tutti informatori della feroce polizia zarista e poco pedagoghi, meno il professore di religione, che risulta un'eccezione, che si occupa della sua formazione classica, indirizzandolo nelle letture, che lo porta con sé a teatro, che legge i suoi scritti e lo incoraggia a spedirli ad alcuni giornali umoristici. E uno di questi, niente meno che la famosa rivista Schegge di San Pietroburgo, glieli pubblica con lo pseudonimo di Ceconte e viene anche pagato, gli fanno un contrattino, 8 copechi a riga, e inizia così la sua carriera di scrittore, perché il direttore della rivista, che è un personaggio importante, lo scrittore Nikolaj Lekin, gli affida una regolare rubrica di cronaca, capisce che il giovane Anton ha talento e trova i suoi racconti coincisi, vivaci, divertenti e soprattutto inattaccabili dalla censura, perché i protagonisti, presi in giro, sono persone vere, però in quel caso Cechov li fa passare da maschere e quindi appaiono come maschere, sembrano personaggi inventati e quindi nessuno ha mai intentato una causa contro il giornale. Ora, nel 1879 Anton si trasferisce a Mosca e, usufruendo di una borsa di studio, si iscrive alla facoltà di medicina e naturalmente continua a scrivere. Poi si laurea e inizia anche a fare il medico, ma per poco tempo, perché purtroppo sarà costretto a fare l'ammalato, visto che nel 1884 scopre di avere la tubercolosi e via via la malattia si aggrava, costringendolo a soggiorni sempre più lunghi in luoghi di cura, si trasferisce a Yalta, sul Mar Nero, dove compra una casa, e lì incontra e ospita molti intellettuali russi, come quello scrittore esordiente che si chiama Tolstoi, Gorky, con i quali imbastisce un dialogo che gli è utile per intensificare ancora di più la sua attività letteraria. Poi inizia una fattiva collaborazione con il Teatro d'Arte di Mosca, con un altro personaggio importante che avete sentito nominare, il regista Konstantin Stanislavski. Famoso è il metodo Stanislavski per imparare a recitare. E nel 1898 il dramma di Chekhov intitolato Il Gabbiano, che forse avrete visto, viene accolto trionfalmente. Nel 1901 Anton sposa un'attrice, l'attrice Olga Knipper, che è morta nel 1959, grande interprete dei suoi drammi. E nel febbraio del 1904, aggravatasi la malattia, si trasferisce con la moglie nel centro termale di Baden-Weiler, siamo nella Selva Nera, in Germania, e andate a vedere dove sono questi posti, sulla rete, sull'Atlantis, sulla vita della Germania, dove muore il 2 luglio del 1904. Guardate, nelle tragedie c'è sempre un lato comico, lo sapete, nel 2008, 2007, 2008 abbiamo viaggiato sul territorio della tragedia, vi ricordate, e abbiamo capito che nella tragedia c'è sempre un elemento che ci lascia spesso, no, basiti, perché appare comico. E in questo caso il 9 luglio le spoglie di Anton Chekhov giungono alla stazione Nikolaj di Mosca, e il vagone su cui viaggiano porta sul fianco un grosso cartello con scritto trasporto di ostriche, perché trasportavano anche quelli. E quindi molti di quelli accorsi ad aspettarlo, c'erano centinaia di persone, in quel tempo si onoravano gli scrittori. E queste persone si indignano, ma la moglie Olga decide di prendere la parola, perché e quindi viene fatta salire sul tetto di un vagone, e di lì recita la sua parte, è un'attrice. Prende la parola e dice: ma perché vi adirate? Non vi adirate? Pensate a che bel racconto, vivace, ironico, comico, avrebbe scritto Anton in proposito, no? Dopo aver viaggiato su un vagone dove le ostriche sono l'elemento predominante, e nessuno ha ancora avuto il coraggio di scriverlo, questo racconto. Il titolo c'è già, Trasporto di ostriche. Beh, cimentatevi voi, pensateci. Magari è difficile raggiungere l'abilità di Chekhov, però ci si può provare. Anton Chekhov ci ha lasciato una vasta produzione letteraria di cui si consiglia la lettura, distribuita in più raccolte di novelle che, come dicono le studiose e gli studiosi, sono dei veri e propri romanzi brevi o brevissimi. Ricordiamo i racconti di Melpomene dell'84, i racconti variopinti dell'86, la raccolta All'imbrunire dell'87. Nel 1888 viene pubblicato il famoso romanzo breve intitolato La steppa, che è la storia di un viaggio nelle desolate e infinite distese della steppa siberiana, visto attraverso gli occhi di un ragazzo. Ci vuole un po' di pazienza per entrare dentro quella narrazione. Però a volte diciamo: cosa c'è di nuovo da leggere? Beh, di nuovo da leggere ci sono i racconti brevi, i romanzi brevi di Anton Chekhov. E attenzione poi a tutta, è tutta una metafora, la steppa è una metafora di un territorio sconfinato che non ha confini ben delineati, è un labirinto senza barriere, dove ci si può perdere l'orientamento. Nello stesso periodo compone una serie di ironici atti unici: Il fumo fa male, l'orso, attenzione, l'orso noi lo abbiamo letto nella sua interezza nel percorso dell'anno 2007-2008, non so se lo ricordate, l'orso non si tratta di un animale, è una metafora, l'orso è un proprietario terriero che odia tutte le donne, quindi va a trovare una signora per protestare e lì rimane incastrato e l'orso viene addomesticato. E una domanda di matrimonio, le nozze, l'anniversario. Dal 1892 Anton Chekhov ha vissuto una stagione letteraria di ispirazione simbolista, in cui ha composto diverse opere, tutte celebri. Ne citiamo alcune, sono diventate anche poi teatro, anche cinema. Il reparto numero 6, La mia vita, La villa col mezzanino, La signora col cagnolino. Molte di voi signore col cagnolino, sono identificati. Tutti i testi che Tolstoi amava leggere ad alta voce. Ora, rimane inoltre fondamentale, come voi ben sapete, e sicuramente conoscerete per la storia del teatro, la produzione drammatica di Anton Chekhov. Il Gabbiano del 95, Zio Vania del 99, Le tre sorelle del 1901 e Il giardino dei ciliegi del 1904, che è l'ultima opera di Chekhov in suo testamento spirituale, diciamo. E queste opere continuano immancabilmente ad essere messe in scena perché fanno riflettere, continuano ad essere di grande attualità. Chekhov detesta la volgarità, odia la menzogna, tutto ciò che umilia l'essere umano, e la grandezza della sua opera consiste nella rappresentazione di persone normali dal destino mediocre. Chekhov mette in scena il mondo, soprattutto, dei grigi burocrati, le cui figure meschine o dolorose sono scolpite con straordinaria potenza. Il suo linguaggio, che suscita l'ammirazione di Tolstoi, è semplice, essenziale, discreto, tesse la trama utilizzando discorsi all'apparenza banali, quelli della quotidianità, e sembra che sulla scena non succeda nulla. Gli avvenimenti succedono tutti fuori dalla finestra, fuori di lì, dalla stanza dove si svolge l'azione, o la, se volete, la non azione, come dicono molti, e sono emblematici i cosiddetti silenzi parlanti del teatro di Chekhov. L'enfasi è sempre assente. Io non so se ricordate l'ultima scena dal Giardino dei Ciliegi, dove ci sono due personaggi che sono Lopakhin e Varia, persone. Lopakhin viene dalla famiglia dei servi della gleba, che è diventato ricco attraverso la sua attività di mercante, e sta comprando la tenuta del Giardino dei Ciliegi. Varia invece è una figlia della famiglia aristocratica che vive che sta andando via, che vive. Ebbene, questi due fin da bambini si sono guardati con simpatia, non si sono mai poi parlati, perché uno apparteneva a un ceto e l'altro apparteneva all'altro ceto, e però si piacciono, lo sappiamo, no? L'abbiamo saputo dai discorsi, queste due persone. C'è un feeling tra loro, anche se lui è un pochino più grande, lei un pochino più giovane, ma quindi lui, quando si incontrano alla fine, no, beh, insomma, qui ci potrebbe essere una soluzione, no? Ebbene, invece queste due persone parlano di tutto. Soprattutto fanno molti silenzi, cercano di introdurre un discorso tra loro, ma non riescono a dirsi quello che vorrebbero dirsi. E riescono solo a dirsi addio, e si chiude in un grande silenzio finale, ecco, la situazione. Perché ancora pesa su di loro il fatto che Varia è la figlia dei padroni, e che Lopakhin, sebbene sia diventato ricco, appartiene ancora alla categoria dei servi della gleba. E l'enfasi quindi in Anton Cechov è sempre assente, l'ironia rimane la nota dominante del suo carattere di narratore e la drammaturgia cecoviana rinnova non solo il teatro russo, ma tutto il teatro europeo. Le sue opere teatrali prendono il nome di drammi d'atmosfera, sono realizzati con estrema povertà d'azione e d'intreccio, ma descrivono perfettamente il grigiore della vita nelle proprietà terriere e il decadere di una vecchia generazione che è incapace di comprendere i tempi nuovi e che è incapace di comprendere la necessità di una radicale riforma sociale, intellettuale, morale. Difatti poi si andrà incontro a situazioni drammatiche. Guardate, con l'enciclopedia, tutti in casa abbiamo ancora un'enciclopedia, no? Che spolveria, così poi non la spolverà, se la usate ogni tanto. Con l'enciclopedia in biblioteca e sulla rete potete approfondire la conoscenza di Anton Cechov e dei personaggi che abbiamo citato e che vivono accanto a lui, per esempio Nikolaj Lechin, Konstantin Stanislavski, personaggi interessanti, e soprattutto quella bella signora che è Olga Knipper, guardate delle immagini che la ritraggono, e potete anche leggere poi qualche pagina della vasta produzione letteraria cecoviana, e le sue opere le trovate in biblioteca. Ora iniziamo a leggere il romanzo brevissimo intitolato La lettura, dove il sarcasmo cecoviano si mostra in tutta la sua efficacia, perché è facile, o per meglio dire, è faciglioneria, ci fa capire Cechov, spronare le persone a leggere senza tener conto del fatto che per poter fare questo esercizio in modo proficuo sono necessarie delle competenze di carattere funzionale e culturale. E per quanto riguarda la funzionalità, è necessario compiere un tirocinio attraverso il quale una persona si eserciti gradatamente alla lettura e impari a decifrare i testi scritti, perché senza conoscere l'uso dello strumento manca la comprensione. E per quanto riguarda il contenuto, certi argomenti romanzati, guardate, possono disorientare, si fa capire cieco, e turbare profondamente certe persone semplici e sprovvedute sul piano della conoscenza, come il personaggio, i personaggi che ora vedremo. E senza comprensione non si può dare una valutazione. Per esempio, e l'esempio che ora facciamo è in funzione della comprensione del testo del romanzo brevissimo che stiamo per leggere nell'ambito del rituale della partenza. E se una persona mi chiede che cosa posso leggere in questa stagione per ricordarmi il mare, cioè io potrei rispondere dicendo, beh, leggi Il Conte di Montecristo. E questa persona probabilmente, come state facendo voi ora, mi risponderebbe dicendo che conosce già questo romanzo anche se non lo ha mai letto, cioè in virtù dei molteplici modi in cui è stato rappresentato. Difatti questo celebre romanzo è stato letto da una percentuale esigua di persone, soprattutto guardate nella sua versione integrale, perché noi abbiamo ben 15 edizioni del Conte di Montecristo in versione purgata per i ragazzi, per cui forse lo abbiamo anche letto in quell'ospedale. Ma romanzo Il Conte di Montecristo è un testo di difficile lettura e che conosciamo perché ha acquistato una fama notevole per via del teatro, del cinema, della televisione. Questo destino è toccato ad un numero considerevole di opere letterarie. Sappiamo che Il Conte di Montecristo è un popolarissimo romanzo di Alessandro Dumas padre, pubblicato nel 1844. E sappiamo che il protagonista si chiama Edmond Dantès, ricordate, ed è un marinaio che viene imprigionato a Marsiglia nel 1815, il giorno stesso delle sue nozze, sotto la falsa accusa di bonapartismo, cioè di essere un seguace di Napoleone che ormai, dopo Waterloo, 1815, è caduto in disgrazia. E per questo Edmond Dantès rimane rinchiuso per 14 anni nella terribile prigione del castello d'Ypres, vittima innocente della rivalità, in amore di un certo Fernando che gli vuole soffiare prima la fidanzata poi la moglie, e in affari di un certo Danglars, e poi la sua prigionia asseconda anche la carriera politica di un giovane ambizioso magistrato, Villefort. Ora, questi sono i tre nemici mortali di Dantès, e lui, dopo essere diventato amico di un altro prigioniero, ricordate, il modo rocambolesco, l'abate Faria, no? O il Faria, questa è la versione del quartetto Cetra, bellissima tra l'altro, varietà di buon gusto, ecco, quindi evidentemente ve lo ricordate, ricordate il personaggio, ebbene, dopo essere stato protagonista di una fantastica evasione, no? Cioè, come si fa a evadere così? Però, il racconto ci avvince. Dopo essere entrato in possesso di un immenso tesoro nascosto nell'isola di Monte Cristo, secondo l'indicazione dell'abate Faria, provvidenziale abate Faria, ebbene, dopo queste vicende, Dantès mette in atto, in modo piuttosto complesso, una terribile opera vendicativa contro i suoi tre nemici, dimostrandosi spietato ed infallibile, come il fato che al di sopra di qualunque legge umana e divina, secondo la mentalità laica e provocatoria di Alessandro Dumas padre, il quale, soprattutto in quest'opera, dimostra la sua straordinaria capacità inventiva, che si esplicita in un rapido susseguirsi di singolari avventure, senza avere la preoccupazione, se non quella di far aumentare in modo morboso la curiosità di chi legge, perché in questo Dumas padre è un maestro. Ebbene, senza preoccuparsi di dare alla trama una dimensione verosimile e coerente, perché ci sono dei momenti in cui diciamo come è possibile, che però non ce lo chiediamo nemmeno, perché per cui chi legge questo testo senza le necessarie competenze finisce per fare fatica a seguire il filo della narrazione. E poi, se chi legge è una persona d'animo semplice e rispettosa dei principi etici, rischia di scandalizzarsi per l'apologia del non rispetto delle regole civili e morali e per l'esaltazione che viene fatta dello spirito di vendetta. Perché, cioè, noi siamo dalla parte di Dantès, quindi facciamo il tifo per lui, quindi non vediamo l'ora che faccia fuori i suoi nemici. Però, attenzione, noi forse non abbiamo uno spirito così semplice, ma siamo persone più complesse. E poi Dantès non opera in nome della giustizia. Cioè, chi lo ha fatto ingiustamente soffrire deve essere punito, no? Ma deve essere punito secondo il codice penale. Ma lui agisce infrangendo le regole per gustare la vendetta, e lo scrittore sa benissimo che lo spirito di vendetta si annida nell'animo di ciascuno, e lui abilissimo lo solletica, e noi cadiamo, no, in quel tranello, perché non siamo così sempliciotti come il protagonista invece che mette in scena Chekhov per costruire una metafora in questo senso. E perché abbiamo raccontato la trama, abbiamo tirato in ballo il Conte di Montecristo? Tra l'altro, se ne consiglia la lettura in versione integrale, 4 pagine al giorno, perché anche se attira di più, ma per capire qual è l'intenzione di Anton Chekhov nel citare quest'opera. E ora che abbiamo in mano una delle chiavi che serve per dilatare nella nostra mente un testo che sulla carta è brevissimo, cioè cominciamo a leggere e per capire la sottile ironia cecoviana e per continuare a celebrare il rituale della partenza. Cominciamo a leggere il romanzo brevissimo con cui questa sera celebriamo la prima parte del rituale della partenza. La lettura Una volta nel gabinetto del capufficio Ivan Petrovice c'era l'impresario del nostro teatro, Galanidov, e stavano parlando della recitazione della Bellezza delle attrici. «E io non sono d'accordo con voi», diceva Ivan Petrovice, nel mentre che firmava pratiche. «Sofia Iorevna è un talento forte e originale, così cara, leggiada, così bella». Ivan Petrovice voleva continuare, ma dall'entusiasmo perse la parola e si limitò a sorridere, tanto largo e melato che l'impresario, guardandolo, si sentì il dolce in bocca. «Mi piace in lei l'affanare e premere del giovane petto quando essa recita i monologhi, è ardente, ardente in una maniera, in quei momenti diteglielo, io mi sento pronto a tutto». «Eccellenza, vogliate firmare la risposta al rapporto della direzione di polizia di Erson relativamente a Ivan Petrovich?» Levò il viso sorridente e vide l'impiegato Merdiaev. Merdiaev gli stava dinanzi e con gli occhi sgranati gli sottoponeva una carta per la firma. Ivan Petrovich aggrottò le ciglia. La prosa interrompeva la poesia proprio nel punto più bello. «Se ne parlerà più tardi», disse. «Non vedete che sto discorrendo? Che gente terribilmente maleducata e indelicata! Ecco qua, signor Galanido, voi dite che i tipi di Gogol da noi non esistono più. Ecco, guardate, questo non è uno di quei tipi? Sudicio, coi gomiti strappati, strabico, non si pettina mai. E guardate poi come scrive. Diavolo sa che roba è questa. Scrive scorretto, senza badare al senso, come un calzolaio. Ma guardate dunque!» «Già», mugolò Galanidov dopo aver guardata la carta. «In effetti, voi, signor Berdiaev, certo leggete poco. Così, carissimo, non si va avanti», proseguì il capufficio. «Ho vergogna per voi. Dovreste almeno, che so, leggere dei libri. La lettura è cosa importante», disse Galanidov e sospirò senza un motivo. «Importantissima, provate a leggere e vedrete come da un momento all'altro si allargherà il vostro orizzonte. E i libri potete trovarli dovunque, per esempio ve li posso dare io, lo faccio con piacere, ve li porterò domani se volete. Ringraziate, carissimo», disse Ivan Petrovich. Berdiaev si inchinò goffamente, mormorò qualcosa e uscì. Il giorno appresso Galanidov arrivò recando un pacco di libri. E da questo punto comincia la storia. I posteri non perdoneranno mai a Ivan Petrovich la sua condotta sconsiderata. Si potrebbe in caso perdonare una cosa simile a un giovinetto, ma a un consigliere di Stato attuale con tanto di esperienza, mai. All'arrivo dell'impresario, Merdiaev fu chiamato in direzione. «Ecco qua, leggete, carissimo», disse Ivan Petrovich consegnandogli un libro. «Leggete con attenzione!» Berdiaev prese con mani tremanti il libro e gli uscì. Era pallido, i suoi occhietti torti si giravano inquieti da tutte le parti e parevano chiedere aiuto agli oggetti circostanti. Gli prendemmo il libro di mano e cominciamo a osservarlo con circospezione. Il libro era Il Conte di Montecristo. «Se vuole così non c'è niente da fare», disse con un sospiro il nostro vecchio ragioniere Budilda. «Cerca in qualche maniera, sforzati, leggi poco per volta, intanto con l'aiuto di Dio lui si dimenticherà e allora potrai lasciar perdere. Tu non ti spaventare, ma soprattutto non ti ci ficcar dentro, leggi, ma non ti ci ficcar dentro a tutta quella letteratura». Merdiaev involtò il libro in una carta e si mise a scrivere, ma quella volta di scrivere non gli riusciva. Gli tremavano le mani e gli occhi gli si storcevano in due diverse direzioni. Uno guardava il soffitto, l'altro il calamaio. Vedete che bravo Cecov, eh? «È facile dire leggi, no?» dicevamo. «Ebbene, noi procederemo, abbiamo detto, secondo il metodo della fabulazione didattica, un procedimento che abbiamo sperimentato in questi anni. Affabulare significa anche sollecitare la domanda, cioè far allungare la catena degli interrogativi che sorgono nella mente delle persone che procedono sul percorso di studio. È perché imparare, vedete, non significa arrivare direttamente alle risposte, significa attivare la curiosità e lo stupore, che sono due doti necessarie per imparare. La fabulazione didattica si basa sulla consapevolezza che gli esseri umani sono obbligati all'interpretazione, sono costretti ad interpretare la realtà. Guardate, senza questa competenza non c'è autonomia di pensiero. Questo è un tema di grande attualità nel momento in cui siamo sottoposti a causa dell'ipertrofia tecnologica ad un eccesso di informazioni che dobbiamo saper selezionare e trasformare in conoscenza. E le persone quindi devono prendere coscienza che hanno bisogno di sperimentare un metodo di studio affinché le visioni del mondo siano le più affidabili possibile. Bisogna saper dare un'essenza all'esistenza, no? Ci hanno insegnato le intellettuali e gli intellettuali della scolastica che abbiamo incontrato in questi anni. E ora, sempre in funzione del tradizionale rituale della partenza che stiamo celebrando, entriamo nel contenuto del nostro viaggio utilizzando un intreccio filologico che dobbiamo dipanare, e il primo segmento di questo intreccio lo troviamo proprio nel testo, nel colpo finale, del romanzo brevissimo del quale ora terminiamo la lettura, che non a caso abbiamo scelto di leggere, perché c'è un nesso col nostro punto di partenza anche. Il giorno appresso Verdià è venne in ufficio con la faccia di piatto. Ho cominciato 4 volte, disse, ma non ci capisco nulla. Certi stranieri vanno. 5 minuti dopo Ivan Petrovic, passando tra i tavoli, si fermò davanti a Verdià e chiese, ebbene, avete letto il libro? L'ho letto, eccellenza. E che cosa avete letto, carissimo? Su, raccontate. Verdià alzò la testa e mosse le labbra. Non mi rammento, eccellenza, disse dopo un momento. È segno che non avete letto, oppure che avete letto distrattamente, automaticamente, così non va bene, leggete un'altra volta. In generale, signori, mi raccomando, leggete, leggete tutti, prendete lì da me sulla finestra i libri e leggete. Paramonov, andate, prendetevi un libro. Podcerven, anche voi, carissimo. Smirnov, anche voi, tutti, signori, vi prego. Tutti andarono e si presero un libro. Il solo Budilda osò protestare, aprì le braccia, tentennò il capo e disse, no, scusatemi eccellenza, preferirei farmi mettere a riposo. Lo so io che cosa capita con tutti questi romanzi e queste critiche. Il mio nipote maggiore, per via di questa roba, dà della stupida sulla faccia alla sua propria madre e sproloquia per tutto il tempo di Quaresima. Scusatemi. Voi non capite niente, disse Ivan Petrovic, abituato a perdonare al detto le sue mancanze di riguardo, ma Ivan Petrovic si sbagliava. Il vecchio capiva tutto, invece. In capo a una settimana si videro gli effetti di quelle letture. Podovcev, dopo aver letto il secondo volume dell'Ebreo errante, l'Ebreo errante lo incontreremo tra un pochino, vedremo anche il concetto dell'Ebreo errante, chiamò Budilda gesuita. Smirnov cominciò a venire in ufficio al ticcio, ma a nessuno fece tanto effetto la lettura quanto a Verdiaev, il quale diventò magro e smunto e si diede al bere. Egli scongiurava Budilda, fate che debba pregare in eterno Dio per voi, chiedete voi a sua eccellenza di scusarmi, io non so leggere, leggo giorno e notte, non dormo, non mangio, mia moglie non ne può più a forza di leggere ad alta voce. Ora, vedete, non è che Verdiaev non sappia leggere, sa leggere. Il fatto è che non capisce perché debba leggere quella roba lì, nella sua semplicità. Ma, Dio mi punisca, non ci capisco niente, fatemi il sacrosanto piacere. Budilda più di una volta s'attentò a riferirmi a Ivan Petrovic, ma questi non faceva per tutta risposta che agitare le mani e, passeggiando in direzione insieme a Galamidov, accusare tutti di ignoranza. Passarono così 2 mesi e la storia finì nel modo più terribile. Una volta Merdiaev venne in ufficio e, invece di sedersi a tavolino, si buttò i ginocchioni in mezzo alla stanza e, piangendo, disse, perdonatemi gente cristiana, io fabbrico biglietti falsi. Attenzione, perché sta citando il Conte di Montecristo. Quindi andò in direzione e inginocchiatosi anche davanti a Ivan Petrovich disse: perdonatemi eccellenza, ieri ho buttato un fanciullino in un pozzo. Ora non è che l'abbia fatto, ma sta citando. Batteva la fronte in terra e singhiozzava. Che significa questo? Si stupì Ivan Petrovich. Significa, eccellenza, disse Budilda, facendosi avanti con le lacrime agli occhi, che è impazzito. La sua ragione è andata a farsi benedire. Ecco che cosa ha fatto il vostro Galamitka con i suoi libri. Dio vede tutto, eccellenza. E se le mie parole non vi vanno, licenziatemi pure. Meglio morire di fame che vedere in vecchiaia cose simili. Ivan Petrovich impallidì e principiò ad andare avanti e indietro. Ordine di non ricevere Galamido, disse con voce sorda. E voi, signori, tranquillizzatevi. Vedo adesso il mio errore. Grazie, Budilda. E da allora nel nostro ufficio tornò la calma. Berdiaev è guarito, ma non del tutto. Ancora adesso, alla vista di un libro, trema e si volta da un'altra parte, perché leggere si configura in lui come un gesto blasfemo, come quello che si raccontava di una scimmia che, fuggita dalla sua gabbia, si era rifugiata in una chiesa e lì si era mangiata tutte le ostie consacrate conservate nel tabernacolo. Venne condannata a morte. Guardate, molto spesso i finali dei racconti di Anton Cieco, come in questo caso, si configurano come se fossero un colpo di grazia sparato sulla ragionevolezza. Ma lui sta usando una tradizione in questo finale, una metafora sulla blasfemia. Come si può pensare, no? Allora, riflettiamo su questo bellissimo romanzo brevissimo di Anton Cechov. Merita di essere letto, cioè, cosa c'è di nuovo da leggere? Beh, c'è Anton Cechov, perché... E come si può pensare che il meschino Berdiaev, che è una metafora, è un'allegoria, tragga vantaggio dalla lettura senza avere le necessarie competenze per farlo? Cioè, questa domanda suona come una denuncia, no? Ed emerge dal testo di questo romanzo brevissimo, che è stato scritto da Cechov nel 1884, durante il primissimo periodo della sua carriera, quando abita a Mosca, studia medicina, ha a carico l'intera famiglia, vive con l'ossessione della povertà. E in questo caso, con tutto il sarcasmo di cui è capace, denuncia la piaga sociale dell'analfabetismo, no? E evoca la necessità di una campagna di alfabetizzazione funzionale e culturale. L'aneddoto ricorrente, no, di antica tradizione popolare, di un animale che penetra in un tempio e divora le ostie consacrate, qui utilizzato dallo scrittore per dare il colpo finale al suo racconto, è diventato una metafora per descrivere un gesto blasfemo, ma dalla penna di Cechov la metafora in questo caso fuoriesce più che mai impregnata di amara ironia, perché tra le righe è come se si affermasse che l'atto sacrilego è quello di condannare a morte la povera scimmia, cioè non il gesto che lei ha compiuto, essendo l'animale per sua natura al di là del bene e del male. E quindi, in definitiva, chi comanda pensa che la lettura sia una prerogativa di pochi privilegiati e ritiene sia meglio che le masse popolari non leggano. Cioè, è bene che il popolo allora resti analfabeta per non corrompere la sua candida anima cristiana. Questo lo dice Tolstoi e la Chiesa ortodossa lo scomunica. Questa metafora costruisce un filo, che è uno dei fili dell'intreccio filologico che dobbiamo dipanare nel corso della celebrazione del rituale della partenza. Quindi è opportuno procedere con ordine per cogliere alcune necessarie e significative coincidenze. Allora, ci troviamo questa sera, attenzione, pronte e pronti per partire, quindi stiamo mettendo lì la roba da mettere nello zaino, poi è sempre tanta, per cui dobbiamo, no? Sapete come succede, no? E Ci troviamo davanti al portone ancora chiuso di una cappella che si chiama Sistina, che senza dubbio, come abbiamo già detto a giugno, nell'ultimo itinerario dell'ultimo viaggio che abbiamo fatto, l'edificio più affascinante che si trova all'interno delle antiche mura vaticane. La Sistina è ritenuta la cappella più famosa del mondo e questa costruzione ha in sé un significato simbolico, intanto poco conosciuto dalle persone che la visitano, perché bisogna saper leggere per conoscere, capire e applicarsi. E di che significato simbolico si tratta? Beh, guardate sul punto 4. Beh, cominciamo a mettere in evidenza il significato simbolico e complicato di questo edificio. Guardate, sei secoli fa, su mandato di un papa, di Papa Sisto IV, Francesco della Rovere, un giovane architetto fiorentino, Bartolomeo Pontelli, detto Baccio, Baccio Pontelli, ha progettato nel cuore della Roma rinascimentale la Cappella Sistina, per sostituire, c'era già una cappella lì, la Cappella Palatina, che stava franando ed era ormai desueta. E il Papa vuole che le dimensioni di questo edificio siano le stesse, o quasi, del santuario interno, del Santo dei Santi, del Tempio di Re Salomone a Gerusalemme. E per essere sicuro che le misure e le proporzioni di questa costruzione corrispondono esattamente, o quasi, al prototipo, Baccio Pontelli ha studiato, per ordine del Papa, il testo del capitolo 6 del primo libro dei Re, che detta le misure, cubito per cubito, del Tempio di Salomone. Ora, siccome tutti a casa abbiamo una Bibbia, così dicono le statistiche, no? Se voi non ce l'avete vuol dire che il vostro vicino ce n'ha due, allora bussate da lui e fate di mezzo. Andate a leggere, o a rileggere, trovatelo nell'indice, andate a leggere il capitolo 6 del primo libro dei Re. Sono solo 14 versetti, quindi un quarto di pagina. E poi la costruzione del Tempio di Salomone viene descritta anche nel testo del capitolo 3, sono appena 17 versetti, del secondo libro delle Cronache. E ricercatelo e date a leggere, dove lo scrivano annota tutte le decorazioni che abbellivano il Tempio. Leggete o rileggete questi due capitoli, sono interessanti. E ora leggiamo insieme, no, il testo dei primi due versetti e degli ultimi quattro versetti del capitolo 6 del primo libro dei Re, che a noi e a Baccio Pontelli, che deve progettare l'edificio, interessano particolarmente. Salomone, perché è Salomone che commissiona il Tempio, diede inizio alla costruzione del Tempio nel quarto anno di regno, nel secondo mese, il mese di Ziv. Erano passati 480 anni da quando gli israeliti erano usciti dall'Egitto. Il Tempio che il re Salomone fece costruire era lungo 30 metri, largo 10 e alto 15. Un giorno il Signore parlò così a Salomone: tu stai costruendo per me questo tempio, se vivrai secondo le mie leggi e i miei comandamenti e li metterai in pratica, allora realizzerò la promessa che ho fatto a tuo padre Davide. Io abiterò in mezzo agli israeliti e non abbandonerò mai il mio popolo e questo luogo. Così Salomone portò a termine la costruzione del Tempio. Non abbandonerò mai questo luogo. Il Tempio che il re Salomone fece costruire era lungo 30 metri, largo 10, alto 15. E guardate, queste sono, presta poco perché Baccio Pontelli ha dovuto tener conto della conformazione del terreno assai friabile su cui doveva costruire, e queste sono le misure della Cappella Sistina. E qual è il motivo per cui il Papa vuole realizzare questo progetto e vuole queste misure? Guardate sul punto 5 del repertorio. Sisto IV conosce bene le Sacre Scritture e conosce il libro ebraico del Talmud, che come sapete, lo incontreremo strada facendo questo libro, come sapete contiene durante il Rinascimento, l'Opera La Maggiore, contiene i commenti, il libro del Talmud è in via di pubblicazione in grande stile, il libro del Talmud, no? Lo sapete, è uscito il primo volume. I commenti contiene i commenti dei libri della Bibbia composti in più di 5 secoli dai più grandi sapienti ebrei. Commenti anche quasi tutti in contrapposizione tra loro. Ebbene, nel libro del Talmud è fatto divieto di costruire il Tempio di Gerusalemme in un altro luogo che non sia il monte del Tempio stesso. E questo divieto mira a prevenire tra gli ebrei di scismi religiosi con relativi spargimenti di sangue. Ma il Papa non è obbligato a rispettare il divieto del Talmud e vuole che la Cappella Sistina abbia le stesse dimensioni del perimetro più sacro del Tempio di Salomone in Gerusalemme. E questo per dare forma concreta ad un'idea teologica, la prima idea cardine che incontriamo questa sera, che è andata maturando durante il Medioevo nel laboratorio della filosofia scolastica, l'idea della successione delle fedi. Cos'è la successione delle fedi? Secondo questa dottrina, una fede, in questo caso il cristianesimo, può prendere il posto della precedente sul cui pensiero si è sviluppata, in questo caso l'ebraismo, perché l'apparato di questo pensiero dell'ebraismo ne costituirebbe l'anticipazione. Cioè, secondo questa dottrina, la letteratura dell'Antico Testamento, quindi la legge e i profeti, Torah e Midrash Nebi'im, la legge e i profeti, non farebbe altro che preannunciare la venuta salvifica di Gesù Cristo, il vero Messia. E la letteratura dei Vangeli aveva già coltivato questa idea, no? E la teologia cristiana scolastico-medievale ha ulteriormente sviluppato questa interpretazione. Dal IV secolo l'esegesi dell'Antico Testamento viene fatta di fatti in chiave cristologica, no? La dottrina del cristianesimo dice: l'Antico Testamento è stato scritto in funzione della venuta di Gesù Cristo. E Gesù Cristo, in quanto ebreo, è di conseguenza il figlio del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, di Davide, di Salomone, ma è anche colui che ci fa conoscere il vero volto, il volto cristiano, no, di questo Dio, che a questo punto, secondo l'idea della successione delle fedi, pensa Sisto IV, deve essere accolto in un nuovo tempio, no? A Roma, nella nuova Gerusalemme, in seno alla Chiesa di Cristo e del suo vicario in terra, il Papa. Questa teoria è paradossalmente simile a quella evolutiva esposta nel 1859 da Darwin, no? Come l'uomo di Neanderthal è stato rimpiazzato dall'uomo sapiens più evoluto, così le idee religiose e filosofiche della cultura ebraica e della cultura greco-romana hanno lasciato il posto all'Ecclesia Triumphans, alla Chiesa Trionfante, al cristianesimo, che ha assunto il ruolo di vera e unica fede che invalida tutte le altre. Ecco, la teoria, naturalmente. Ora, i tribunali, e quindi è chiaro che quel Dio, che è il Dio di Gesù Cristo, non può più stare là e deve venire a stare qua, no? E questo pensa, ecco, Sisto IV. I tribunali dell'Inquisizione, a questo proposito, cominciano a decretare che, avendo condannato a morte Gesù e rifiutato la sua parola, gli ebrei sono stati puniti con la perdita del Tempio, della città di Gerusalemme, della loro terra, per cui Dio li ha condannati ad un perenne esilio. Ecco l'ebreo errante, trasformandoli, lo cita anche Cecov, qui ci sarebbe da entrare, ma è questo il concetto, lo cita proprio in questo senso, no, trasformandoli nel monito vivente di ciò che la sorte riserva sempre a chi si ostina a resistere ai dettami della Chiesa di Roma. Guardate, a questo proposito è importante precisare che sempre nel 1962, mentre si faceva il monumento di Garibaldi in Unione Sovietica, Cinque secoli dopo, il Concilio Ecumenico Vaticano II ha categoricamente respinto e proibito questo insegnamento. Gli ebrei hanno ricevuto il titolo di fratelli maggiori, hanno cessato di essere i perfidi e in questo caso no, coloro i quali sono costretti ad errare in eterno. Ora, la Chiesa di Roma, però, nella seconda metà del 1400, vuole dimostrare di essere la nuova potenza unificatrice dell'Europa e per questo la Cappella Sistina deve far sì che si manifesti questa potenza. Qui vengono accolti i monarchi europei che fanno visita al pontefice e devono sentirsi in soggezione dentro a questo edificio. Sisto IV, eletto Papa nel 1471, è un francescano appartenente alla nobile ma poco facoltosa famiglia savonese, mio compaesano, della Rovere. Si chiama infatti Francesco della la Rovere e la quercia, le ghiande e la quercia sono i simboli. E appena viene eletto, però per prima cosa, si occupa di sistemare tutti i suoi nipoti e le nipoti, con gli accegli dei mariti facoltosi. I suoi nipoti, tra loro c'è anche un certo Giuliano della Rovere, che incontreremo, e c'è anche un certo Girolamo Riario che incontreremo anche lui. A questo proposito, guardate, potete fare un'interessante ricognizione. Noi non abbiamo immagini, ma oggi trovare le immagini è molto facile, no? Quindi con un catalogo di storia dell'arte che potete richiedere in biblioteca e in modo ancora più pratico, navigando in rete, andate ad osservare un quadro molto interessante che è intitolato Papa Sisto IV, ha un titolo lungo, ma nomina Bartolomeo Platina prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana. Questo quadro è stato realizzato nel 1477 da Melozzo da Forlì, un pittore bravo. Questo celebre dipinto, andatelo a vedere, ritrae Sisto IV in trono insieme ad alcuni dei suoi nipoti, mentre nomina prefetto della Biblioteca Apostolica un bravo ed esperto urbanista che si chiama Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, che sta inginocchiato, lo vedete, di fronte a lui. La figura alta e dai tratti marcati che sta in piedi davanti al Papa è Giuliano della Rovere, suo nipote, il futuro Giulio II, che incontreremo e faremo un po' di viaggio con lui. Andate ad osservare questo quadro, che è molto significativo. Fate questo esercizio. Oltre ad inaugurare in grande stile il nepotismo, però Sisto IV, attenzione, perché a cominciare dalla Biblioteca Vaticana, dà anche l'avvio ad una grande opera di ristrutturazione della città di Roma. Perché sappiamo che Roma, che era stata per più di 70 anni senza Papa, i Papi erano ad Avignone, ricordate, siamo andati ad Avignone a trovarli gli anni scorsi, no? E Roma era ridotta ad un cumulo di macerie, di sporcizia, si pensa alla Roma di allora, in quest'opera di ristrutturazione e di primo ordinamento archeologico, Sisto IV organizza il primo riordinamento archeologico perché le famiglie nobili romane si stavano portando, stavano usando tutti gli avanzi, i resti dell'armeria per farsi casa loro. E il Papa dice, no, ma questa è roba di tutti, no? E quindi dà l'avvio ad una ricerca, no? Di tutto questo materiale archeologico. Quindi è un Papa che ha i suoi difetti, ma anche una discreta lungimiranza. E quindi in quest'opera di ristrutturazione rientra anche la Cappella Sistina, la cui costruzione, su progetto di Baccio Pontelli abbiamo detto, ha inizio sotto la direzione dell'architetto Giovannino De Dolci ai primi di marzo del 1475. E qui ci troviamo di fronte ad una significativa coincidenza che abbiamo già messo in evidenza nell'ultima lezione dello scorso viaggio all'inizio di giugno. Una di quelle coincidenze che veramente ci colpiscono un po', perché succede che il 6 marzo 1475, nel momento in cui iniziano i lavori di costruzione della Cappella Sistina, nella cittadina di Caprese, in Val Tiberina, a metà strada tra l'eremo della Verna e la città di Arezzo, l'avrete visitata questa cittadina, una certa Francesca De Neri, che faceva l'attrice, ma era la moglie di un certo Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni, che era podestà al castello di Chiusi e di Caprese, proprio un podestà di infima categoria, come personaggio di Cecov, perché il posto era sperduto, ma ebbene, Francesca dà alla luce il suo secondo figlio, al quale viene dato il nome di Michelangelo, in onore di quel guerriero che è l'Arcangelo Michele. Ebbene, nello stesso momento in cui iniziano i lavori di costruzione dell'edificio della Cappella Sistina, nasce questo bambino e i destini di questo nuovo edificio, di questo neonato, si sono poi strettamente incrociati. E la seconda parola chiave che incontriamo quindi questa sera è la parola coincidenza, e questa è una coincidenza davvero, no? Che si fa pensare che esistano degli elementi mitici, no? Nella storia del pensiero. E beh, la parola coincidenza, che cosa vi fa venire in mente la parola coincidenza? I treni? E beh, sì, anche i treni. Sì, a me fa venire in mente, questo sono le mie quattro righe in proposito del mio compito, ci ho già pensato, l'ho già fatto, mi fa venire l'ansia di tutta una serie di coincidenze che dovevo prendere in determinati momenti. Scrivete quattro righe, questo è il mio compito, fate il vostro, scrivete quattro righe in proposito sulle coincidenze nella vostra vita per la biblioteca itinerante. E ora, per cominciare a dipanare l'intreccio filologico e la coincidenza che nel corso del rituale che stiamo celebrando circoscrive il luogo della nostra partenza, facciamo un salto di 37 anni e guardate, nei prossimi itinerari vedremo però che cosa è successo in questo periodo, cioè dovremo tornare indietro da quel neonato e arrivare a quando quel neonato invece entra nella Cappella Sistina. E quel bambino che si chiama Michelangelo è cresciuto e nei prossimi itinerari vedremo come cresce, dove cresce, qual è la sua formazione culturale, se no non capiamo nulla di che cosa è stato raffigurato sul soffitto della Sistina. Attenzione, vediamo delle emozioni, ma non bastano le emozioni. E da adulto, nel 1506, entra in contatto con Papa Giulio II. Giulio II si chiama Giuliano della Rovere ed è il nipote di Sisto IV ed è stato eletto nel 1503, dopo solo un giorno di conclave, 19 anni dopo la morte dello zio Sisto IV e dopo tre pontificati, Innocenzo VIII, Gian Battista Cibo di Genova, Alessandro VI, Don Rodrigo Borgia, personaggio poco raccomandabile, e di Pio III, Francesco Todeschini Piccolomini di Siena, che regna solo per 47 giorni. Papa Luciani gli ha strappato quella posizione, morendo dopo 33 giorni. E Giulio II ha un vasto programma di governo che comprende anche grandi investimenti in favore della ricostruzione ex novo della Basilica di San Pietro e della ristrutturazione e dell'abbellimento dei palazzi papali. E guardate, nel 1506 iniziano tutti questi lavori, il Vaticano diventa un grande cantiere. Giulio II dorme in un sottoscala, poi era abituato a farlo, su una branda da campo, anche perché ogni tanto si mette l'armatura, va a combattere di qua e di là, perché c'era poco da fare. E è un grande cantiere. Giulio II è un mecenate molto competente e ha il carattere, caratterino, per incoraggiare, utilizzare e anche minacciare gli artisti perché esprimano tutta la loro genialità. E guardate, questo è il merito più grande che gli viene riconosciuto. Guardate, fino a 100 anni fa questo Papa era considerato un Papa solo terribile e da condannare, dopo c'è stata una rivalutazione storica di questo personaggio, per cui oggi è considerato uno dei papi più importanti e più grandi della storia della Chiesa, anche perché ha fatto lavorare gli artisti e gli ha fatto fare quelle cose che sono rimaste lì. Penso non le volevano fare, Michelangelo soprattutto, perché anche Michelangelo ha un caratterino, i due si ritrovano su questo. Nel programma delle opere da realizzare c'è anche l'affrescatura del soffitto della Cappella Sistina, e una delle mosse per cui dobbiamo essere riconoscenti a Giulio II è quella di aver convinto e di aver obbligato Michelangelo a svolgere questo lavoro. Ma guardate, noi stiamo ancora celebrando il rituale della partenza, e quindi attenzione, ricordate, e siamo alla fine di questo itinerario, ricordate il colpo finale del romanzo brevissimo di Anton Chekhov che abbiamo finito di leggere poco fa? Ve lo rileggo. Berdiaev è guarito, ma non del tutto. Ancora adesso la vista di un libro trema e si volta dall'altra parte, perché leggere si configura in lui come un gesto blasfemo, come quello che si raccontava di una scimmia che, fuggita dalla sua gabbia, si era rifugiata in una chiesa e lì si era mangiata tutte le ostie consacrate e conservate nel tabernacolo. Venne condannata a morte. E allora, che parte ha nel rituale della partenza questa immagine emblematica? Guardate sul punto 6, l'ultimo di questo itinerario. Dal 1508 al 1512, mentre Raffaello sta affrescando le stanze vaticane, guardate, noi abbiamo già studiato questa questione a suo tempo, nel 2008, siamo stati nella scuola di Atene, dentro a quell'affresco. Michelangelo affresca il soffitto della Cappella Sistina, la fastosa cerimonia di inaugurazione del lavoro svolto ha luogo il 31 ottobre, ci siamo quasi, del 1512, nel giorno del nono anniversario dell'incoronazione di Giulio II. Guardate, quel giorno, ci dicono le studiose e gli studiosi, la storia dell'arte occidentale ha voltato pagina. E per questo motivo si formula anche l'ipotesi, c'è una corrente di pensiero che formula l'ipotesi che questa, 31 ottobre 1512, sia la data d'inizio dell'età moderna, fra le tante altre ipotesi che si fanno in proposito. C'è anche quella del 12 ottobre 1492, no? 12 ottobre di questa sera. Qui possiamo anche noi gridare terra in vista, ma noi dobbiamo fare il viaggio, il nostro è ancora molto lungo. Michelangelo stava dipingendo. Ciò che Michelangelo stava dipingendo era stato visto solo dal Papa e di nascosto da un piccolo gruppo di collaboratori del Pontefice, il suo staff, quelli di cui si fida, pochissimi sono, gli altri c'erano tutti contro, l'architetto Bramante, il pittore Raffaello, il bibliotecario pontificio Fedra Inghirani, incontreremo questi personaggi più da vicino, e poi forse qualche altra persona, ma non sappiamo nulla di preciso in proposito. Quindi il 31 ottobre 1512 tutti i cardinali e un certo numero di invitati entrano per la prima volta nella Cappella Sistina per ammirare l'opera michelangiolesca di decorazione del soffitto. Si aspettavano di vedere qualcosa che il Papa aveva preannunciato al collegio cardinalizio. Ci sarà la gloria di Gesù Cristo qui. E rimangono basiti invece. Come scrive in una delle sue significative lettere Fedra Inghirani, il bibliotecario, la persona che è più vicina al Papa, che ci ha lasciato un certo numero di preziose informazioni sull'avvenimento. Guardate, la storia è cambiata quando le studiose e gli studiosi hanno cominciato a prendere in considerazione l'epistolario di Fedra Inghirani. Prima non l'aveva studiato nessuno, soprattutto le lettere che ha mandato al suo amico cardinale Bibiena, Dovizi di Bibiena. Erano lì quelle lettere, nessuno le aveva mai guardate, stavano lì nell'archivio. Poi hanno cominciato a studiare ai primi del Novecento e hanno trovato moltissime informazioni che Fedra Inghirani dà, no? In modo riservato, su quello che stava succedendo, su quello che succedeva davvero. E Fedra Inghirani quindi ci ha lasciato un certo numero di preziose informazioni anche su questo avvenimento, finché si sente una voce. Tutti zitti col naso all'insù, si sente una voce che rompe il glaciale silenzio che si è venuto a creare, ed è la voce del supremo magistrato del Tribunale dell'Inquisizione di Santa Romana Chiesa, il piuttosto fanatico frate domenicano Giovanni Raffanelli, il grande inquisitore, che aveva, tra le altre cose, lui andava in giro a sentire le prediche dei preti e dei vescovi, e se qualcuno, secondo loro, usciva fuori dal solco della dottrina, tirava fuori il distintivo e diceva: ritratta subito quello che hai detto, perché sennò finirai molto male. Quindi c'era un controllo terribile del Raffanelli, e che aveva la facoltà di interrompere i sacerdoti e i vescovi se durante le prediche si trovava anche una sola affermazione che non collimava con la dottrina. Ebbene, il Raffanelli guarda il Papa con occhi severi. I due non si possono sopportare, perché capisce che Giulio II, il quale risponde al suo sguardo con altrettanta severità, Giulio II ha uno sguardo terribile, capisce che lo ha fregato, in quanto il progetto decorativo che aveva illustrato al Sacro Collegio, come vedremo a suo tempo, era tutt'altro. E allora il supremo inquisitore pronuncia la celebre frase che Fedra in dirammi per lettera ci ha trasmesso. Dice, scandendo bene le parole, Giovanni Raffanelli, sentite cosa dice: è come se la bestia immonda dell'Apocalisse fosse entrata in questo sacro tempio e avesse profanato il tabernacolo mangiandosi le ostie consacrate. Quindi, ben prima di Anton Chekhov, vedete, e con un'intenzione assai diversa, l'inquisitore Giovanni Raffanelli utilizza la stessa metafora di tradizione popolare per giudicare blasfema l'opera di affrescatura del soffitto della Cappella Sistina. Ma Michelangelo ha davvero commesso un grave errore di profanazione con il beneplacito del Papa? Beh, oggi sappiamo che gli atti di profanazione della dignità umana sono ben altri. Guardate, quale gesto secondo voi può profanare la dignità umana prevaricando i valori dell'uguaglianza, della giustizia, della pace, della solidarietà, della misericordia? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Io ne ho diversi in testa di questi gesti che profanano la dignità umana. Sceglietene uno voi, io... ne sceglierò uno. Ma perché, secondo l'inquisitore Raffanelli, la decorazione del soffitto della Cappella Sistina avrebbe un effetto blasfemo? Cioè, che cosa ha dipinto, che cosa ha scritto Michelangelo in accordo con il Papa su questo ormai famosissimo soffitto? Beh, bisogna saper leggere, e se avesse saputo e voluto leggere senza pregiudizi, anche il Raffanelli avrebbe capito che i messaggi inseriti in questa massa di corpi dipinti non sono né riprovevoli né blasfemi, ma provocatori nei confronti di una Chiesa che andava profondamente riformata. E poi, infatti, la riforma ci sarà e avrà un effetto catastrofico per l'Europa, per la cristianità. Attenzione! Ora, ebbene, noi riusciremo a leggere questi messaggi. Guardate, ci vorrà un po' di tempo prima di entrare nella Cappella Sistina. Aspetteremo anche che Giulio II ci faccia entrare gratis. Compaesano. Ora, cominceremo a leggerli, questi messaggi, queste figure, dopo aver osservato il contesto culturale nel quale ci troviamo, cioè siamo agli albori dell'età moderna, e dopo aver studiato soprattutto il percorso della formazione intellettuale di Michelangelo, a partire da Firenze. E come se la bestia immonda dell'Apocalisse fosse entrata in questo sacro tempio e avesse profanato il tabernacolo mangiandosi le ostie consacrate. Guardate, non solo Anton Chekhov ha fatto entrare questa metafora di tradizione popolare dentro la storia della letteratura, anche un autore italiano contemporaneo, è già morto però nel 1965, ha fatto entrare questa metafora in un suo racconto. Lo incontreremo la prossima settimana e per celebrare la seconda parte del rituale della partenza. Ma il rituale della partenza non è ancora concluso. Intanto dobbiamo vedere i risultati del tradizionale questionario di fine anno che avete compilato, e per vedere che cosa è venuto fuori, quale forma abbiamo dato al nostro territorio. E poi, prima di prendere il passo, è necessario chiarire bene il motivo per cui non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, che è la qualità fondamentale per poter affrontare un viaggio come questo, che vuole esaltare il carattere utopico che lo studio porta con sé. Quindi la scuola è qui, prepariamoci a partire. Questa sera abbiamo appena messo da parte le cose che dobbiamo mettere nello zaino, poi ne toglieremo molte, però abbiamo fatto il primo passo. Buonanotte, arrivederci.